Questa mattina ho un messaggio abbastanza forte nel mio cuore, è un messaggio che sicuramente riguarda tutte le comunità, tutti i cristiani, ma credo che in particolare Dio lo voglia dare a noi, proprio perché viviamo abbastanza bene quella che è la dimensione relazionale, viviamo una dimensione dove stiamo imparando a supportarci, a portarci su, anche a sopportarci, ma soprattutto a supportarci. Quindi quando vediamo qualcuno giù, cerchiamo di riportarlo non solo al Signore, ma anche alla comunione fraterna. In questo credo che Dio ci ha dato un carisma particolare. Però credo che il cristianesimo sia qualcosa che si muove a 360 gradi e dove tutti gli aspetti che Dio ci ha detto di sviluppare vanno sviluppati. E quindi questa mattina vorrei leggere insieme a voi un brano da Prima Corinzi 9:16. È l'Apostolo Paolo che parla. Voi sapete, lui aveva ricevuto una missione apostolica particolare, cioè quella di evangelizzare i pagani, e svolgeva questo compito e svolgeva questa missione chiaramente con tutte le problematiche connesse. Sicuramente quando perseguitava i cristiani se la passava meglio, umanamente parlando. Quando invece ha cominciato a predicare Cristo, ha cominciato ad essere pure lui perseguitato, ha cominciato ad essere osteggiato, ma sicuramente ha continuato questo suo ministero e credo che questa mattina lui è riferimento di una chiamata che riguarda tutta la Chiesa e quindi se tu fai parte della Chiesa riguarda anche la tua vita. Leggiamo questo verso. Da Prima Corinzi 9, verso 16, dice così l'Apostolo Paolo: «Perché se evangelizzo non debbo vantarmi, poiché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volenterosamente, ne ho ricompensa, ma se non lo faccio volenterosamente, è sempre un'amministrazione che mi è affidata». E questa mattina vogliamo riflettere un attimo quali sono le conseguenze, quali sono i guai, che non sono chiaramente come normalmente noi esprimiamo una sorta di minaccia. Ecco, questa è una modalità con cui tante volte magari rimproveriamo i nostri figli, diciamo guai a te se fai questo, guai a te, come a dire finisce male, ma finisce male non soltanto tante volte per la situazione, e tante volte il guai a te ha una forza più grande, non perché fa capire i guai connessi a una certa situazione, ma perché minaccia una punizione, minaccia una modalità, quindi, di contrasto che poi verrà subita da chi trasgredisce. E in greco guai significa guai, sembra quasi la stessa parola. È un'espressione, quindi dicevo, che solitamente sembra quasi risuonare come una minaccia nei nostri ricordi infantili. Non so se avevate qualcuno che vi diceva guai a te se tocchi la marmellata, guai a te se mangi la Nutella, guai a te se, con relativa punizione in caso di disobbedienza. In realtà, e questo credo che poi da grandi avremmo dovuto cominciare a capirlo, le conseguenze negative, i guai, sono insiti nei comportamenti, negli atteggiamenti, nelle scelte espresse tante volte con superficialità, con incoscienza, con ipocrisia o con vera e propria cattiveria. Cioè i guai sono non le conseguenze di chi ci ha detto guai in arrivo, ma sono proprio effetto delle scelte, delle decisioni, di quelle azioni che più o meno inconsapevolmente, inconscientemente dovrei dire, svolgiamo e che poi ci chiaramente procurano dei danni, delle situazioni che poi ancora una volta si ripercuotono. Ecco perché sapete bene che quando danneggiamo noi, in qualche modo portiamo danno a tutti quelli che sono collegati con noi. Cioè, se io sto male, se io sono amareggiato, divento amarevole e chi si avvicina a me respira la mia amarezza. E tutti i danni, tutte le colpe, tutto quello che facciamo di male a noi stessi ha questa capacità di andare oltre noi stessi e di trasmettere questo male anche a cerchi concentrici, a reazioni a catena. E spesso Gesù usava questa espressione per avvertire gli uomini del pericolo di certi modi di fare. Per esempio in Matteo 23:13 ci sono almeno 8 volte che Gesù dice guai a voi, guai a voi. E abbiamo bisogno di capire, prima di entrare al guai a me se non evangelizzo, abbiamo bisogno di capire che cosa intende la scrittura quando ci dice che certi atteggiamenti, certi comportamenti ci portano dei guai, ci portano dei danni, ci portano delle conseguenze non positive nella nostra vita. Ne cito semplicemente una di queste 8 espressioni. Ma guai a voi, disse Gesù, scribi e farisei ipocriti, perché serrate, chiudete il regno dei cieli davanti alla gente, perché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. E quindi, ancora una volta, come vediamo, i guai non era una minaccia di chissà cosa sarebbe successo, ma del fatto che l'atteggiamento farisaico, ed è un atteggiamento purtroppo che dura, non è solamente relativo al tempo di Gesù, è un atteggiamento formale, un atteggiamento religioso, esteriore, dove non c'è un rapporto con Dio, ma quel che è peggio, dove c'è un impedimento agli altri di vedere Dio, perché chiaramente se noi abbiamo contatto con Dio, gli altri vedono noi, vedono Dio. Se noi abbiamo contatto semplicemente con la nostra immagine di Dio, gli altri verranno la nostra immagine di Dio, non vedranno Dio. Quindi il guai a voi era come a dire un dolore che Gesù stava esprimendo. Cioè, avrete dei guai, perché? Perché anziché mettervi in discussione, anziché capire che dovete venire a me per avere la vita eterna, non solo non venite a me, ma non fate neanche venire a me gli altri. Perché noi in qualche modo possiamo essere delle porte di accesso a Dio, possiamo essere delle vie depistanti, cioè che portano lontano da Dio. Ognuno di noi ha questa grande responsabilità e questo è importante che ce lo chiediamo questa mattina. Quando le persone vedono me, si sentono più indirizzate e attratte a Dio o si sentono portate da qualche altra parte che non è Dio? Non deve essere per forza portata a mala strada, ecco, tante volte uno dice portare a mala strada, ma io credo che mala strada è qualunque strada che non sia in contatto con Dio. Può essere più o meno mala, più o meno distruttiva, ma l'unica strada, l'unica via che ci dà la vita è Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. E quindi ancora in Luca 6:24 un'altra espressione Gesù usa, ma guai a voi! E anche lì nel capitolo di Luca ci sono parecchie ripetizioni di guai a voi. In questo caso si riferisce ai ricchi e dice ma guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione. E allora non è il fatto che siccome uno è stato ricco poi dovrà essere povero. Ancora una volta, non è una minaccia che poi in qualche modo ti dà una punizione contraria. Ah, tu sei stato ricco? Mia, allora ora vivrai da povero per l'eternità. No, ma è ancora più sottile, come a dire guai a voi che siete forti della vostra ricchezza, sicuri, gratificati, guai a voi che avete già la vostra consolazione. Perché? Perché spesso chi è ricco di qualcosa, di solito quando si parla di ricchezza si parla di denaro, ma si può essere ricchi di tante cose, non cerca la consolazione di Dio. Chi è ricco di qualcosa, chi si sente forte in qualcosa, non ha questa attitudine di umiltà per riconoscere quello che Dio è e quello che Dio ci vuole dare. Ecco, in questo senso, beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati quindi quelli che si rendono conto che pur avendo delle cose, queste cose non possono bastare e quindi in qualche modo poi cercano la vera consolazione che sta in Dio. Ma se tu pensi di essere consolato, Gesù diceva, dalle tue ricchezze, se tu pensi di essere consolato dalla difficoltà della vita semplicemente perché sei una persona talentuosa, perché sai suonare bene, perché sai parlare bene, perché sei un bravo avvocato, perché purtroppo questa consolazione spesso rischierà di impedirti di scoprire il mio amore. Ecco, i guai erano in questo senso, come a dire, quello che voi fate tante volte vi può avvicinare o allontanare dalla rivelazione del vero progetto di Dio. E vediamo un attimo insieme quali possono essere le conseguenze distruttive del non evangelizzare. Cos'è evangelizzare? Evangelizzare è portare una buona notizia, portare la buona notizia in assoluto, perché ci sono tante buone notizie ed è bello ogni tanto, c'è qualche giornale che dà sempre buone notizie ed è buono perché i nostri quotidiani normalmente danno tutte le cattive notizie, sembra che facciano più audience o dovremmo dire lettura, o oggi si guarda al computer, ci sono i quotidiani online, quindi la carta probabilmente tra breve scomparirà, ma è bello tra le buone notizie conoscere la buona notizia per eccellenza. Ricordiamo intanto che l'evangelizzazione rappresenta il grande mandato affidato da Gesù ai suoi discepoli. Velocemente trovate alla fine di ogni Vangelo, lo leggo velocemente, ma perché ancora una volta risottolineiamo, perché sembra che tante volte, seppur conosciamo tante cose della Scrittura, piano piano ne perdiamo il valore, ne perdiamo il senso, perdiamo la spinta, perdiamo la motivazione e alla fine diventiamo dei conoscitori e non dei facitori. E questo è un rischio molto comune, soprattutto dove la parola di Dio si legge. Dove la parola di Dio non si legge, non c'è neanche di essere conoscitore e non c'è tantomeno tante volte essere facitore. Però ricordatevi che la Scrittura stessa ci dice che a chi più è stato dato, più sarà richiesto. Quindi il fatto di conoscere certe cose ci responsabilizza di più. Questo credo che ci abbiate riflettuto. Quando conoscete certe verità, siete più responsabili. Matteo 28, 18, Gesù avvicinandosi parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando ad osservare tutte quante le cose vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. E ancora, Marco 16, 17, e quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. E ancora in Luca 24, 45, allora aprì loro la mente per capire le Scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Ancora una volta vediamo alla parte finale del Vangelo di Luca questa esortazione, questa esortazione ad essere lì pronti alla predicazione, ad aspettare proprio lo Spirito Santo, che tra i compiti principali ha proprio quello di rivestirci di abilità per testimoniare. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra. E questo già ci deve fare un attimo riflettere. Il comando finale che Gesù dà ai suoi discepoli, il comando più grande, il grande mandato, ha a che fare con la condivisione. Oggi molte persone si sforzano e fanno dei discorsi politicamente corretti nel fatto di dire che bisognerebbe condividere le ricchezze. Se tu c'hai di più, sarebbe giusto che potessi condividere agli altri, ma non credo che chi è ricco ha tanto piacere di condividere le proprie ricchezze. Ma fondamentale nel cristianesimo, abbiamo detto, è la grazia, ma è anche il mandato, cioè il fatto che Dio ci ha chiesto di condividere la ricchezza che Lui ci ha donato. E questo non è solamente solidarietà a livello sociale, a livello economico, non è semplicemente capacità di simpatizzare con chi ha difficoltà, visitare gli ammalati, stare vicino a chi soffre, eccetera, eccetera, essere vicini agli altri. Queste sono tutte cose importanti, ma la condivisione più importante che Dio ci chiede è quella del messaggio della salvezza. Attenzione, non è fare un proselito, non è portare le persone alla propria convinzione particolare della sfera cristiana, alla propria chiesa, ma è il messaggio della salvezza, portare le persone alla scoperta della grazia e dell'amore di Dio. Questo è il compito fondamentale che come cristiani abbiamo ricevuto e che esprime veramente uno, se ci crediamo realmente al fatto di avere ricevuto un tesoro, un'eredità. Tante volte citiamo quel versetto che dice: la sorte mi è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità mi è toccata, e magari diciamo guai a chi me la tocca, e magari non diciamo poi questa eredità Dio mi ha chiesto di condividerla, di portarla. Ecco perché? Perché sicuramente noi lo abbiamo ricevuta attraverso la testimonianza di qualcuno. Normalmente questo è il sistema che Dio usa. Si serve di qualcuno per annunziarci la potenza del Vangelo, la potenza della riconciliazione. Certo, noi siamo in un paese di cultura, di tradizione cristiana, e quindi può succedere, come tante volte mi sentite dire, che lo Spirito Santo stesso evangelizza, perché lui è il grande evangelizzatore, e rende quei concetti tradizionali, culturali, li rivela e fa fare un'esperienza alle persone. Ma normalmente quello che Dio ha deciso è di usare te per portare questa buona notizia agli altri. Dio ha deciso in qualche modo di darci le chiavi del regno dei cieli, conferendoci quell'autorità di sciogliere o di legare. Ricordate quel verso: io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ed è importante questa mattina in qualche modo capire che mentre lo Spirito Santo sta convincendo e sta facendo un lavoro preliminare nella vita delle persone, convincendo di peccato, giustizia e giudizio, le chiavi del regno dei cieli, le chiavi, quel mezzo, quell'apertura per permettere a qualcuno di entrare, io non so perché Dio ha deciso così, ma le ha date a te, le ha date a me. Tu hai le chiavi del regno dei cieli. E non è come quando noi abbiamo le chiavi di una cosa bella che non ci facciamo entrare nessuno, dice così resta pulita, no? Io ho le chiavi, non ci deve entrare nessuno perché deve essere pulita, poi così quando ci vado io è pulita. No! Queste chiavi che Dio ci ha dato, è importante, uno, che comprendiamo la responsabilità, il potere, la delega di autorità, come a dire attraverso di te, attraverso tu diventi chiave. Tu sei la chiave, non hai le chiavi, sei la chiave per poter aprire la porta del regno di Dio a qualcuno, per poter lanciare questa buona notizia e permettere a una persona di scoprire l'amore di Dio che tu stai cominciando a gustare, che tu stai cominciando a scoprire. Ma tu hai già ricevuto questa vita, tu hai già ricevuto la salvezza, tu hai ricevuto già la grazia e hai ricevuto anche le chiavi. E Dio ti dice, usa queste chiavi, non in maniera bigotta, non in maniera formale, non usando l'evangelichese come linguaggio, ma capendo che senza la grazia di Dio le persone sono perse, come tu eri persa, come tu eri perso senza la rivelazione della grazia di Dio. Cioè, dicevo, Dio ha deciso di darci le chiavi del regno dei cieli, conferendoci l'autorità di sciogliere, di legare. Anche qui bisognerebbe spendere qualche parola, ma è importante capire ancora una volta questa autorità delegata in cui tu puoi connettere qualcuno al cielo. Ancora una volta, sciogliere il legale ha a che fare con aprire la porta del cielo, legare e sciogliere. E senza l'annuncio, in realtà, normalmente non ci può essere conversione. E qui l'Apostolo Paolo in Romani ancora ce lo fa vedere chiaramente. Ora dice la scrittura, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Perché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E quindi, ancora una volta, vediamo la necessità di qualcuno che annunci questa buona notizia. Come faranno le persone? Nel nostro caso certamente non è a sentire parlare di Gesù, perché viviamo, come dicevo, in una nazione di cultura cristiana. Questo è ancora più evidente quando parliamo di posti dove Cristo non è stato mai conosciuto, non si sa niente della sua venuta, e allora ci sono stati missionari che hanno speso le loro vite per raggiungere, ed è incredibile come questi paesi completamente sperduti, uno di questi era l'Africa, proprio così stanno diventando invece dei paesi che mandano missionari, cioè hanno ricevuto prima la testimonianza, hanno creduto e ora hanno avuto uno sviluppo così grande da mandare loro testimoni. Ma la cosa importante, per riferirlo a una dimensione più locale, quindi italiana, è quindi come crederanno in colui del quale hanno sentito parlare semplicemente come un fatto storico. Se tu hai conosciuto Gesù come un fatto storico, come una tradizione, come qualcosa, come farai a credere se qualcuno non te ne parla come una persona vivente? Perché viviamo questo paradosso dove tutti dicono che credono, ma poi se uno dice che ci crede sul serio, dice, ma sei pazzo. Ma vero ci credi a Gesù? Ma sì, crediamo, siamo cristiani, così, ma vero ci credi? E chi deve testimoniare che Gesù è vivente se non quelli che lo hanno ricevuto e stanno facendo esperienza? Chi può annunciare se non chi ha realizzato la grazia e l'amore di Dio? Quindi siamo responsabili in quanto ambasciatori di Cristo per un messaggio di riconciliazione e di giudizio eterno. E questo è importante capire, la chiamata che Dio ci ha dato. In 2 Corinzi 5,17 c'è una parte iniziale che è bellissima e dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E se tu hai ricevuto in Cristo in questo momento, puoi dire: grazie Signore, perché sono una nuova creatura. Diglielo al Signore. Grazie perché sono stato fatto nuovo internamente. Sono stato abilitato all'eternità. Non avrei mai potuto avere contatto con la tua santità. Mi hai dovuto mettere una vita nuova dentro. Sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo, continua l'Apostolo dicendo, viene da Dio, il quale ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. E fino a qua è bellissimo, parla di quello che Dio ha fatto, di quello che abbiamo gustato, però poi dice, e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. E qui vediamo un'altra cosa che Dio ti ha affidata, mi ha affidata. Mi ha dato le chiavi, mi ha detto che posso legare e sciogliere. Ha messo in me la parola della riconciliazione. E certo, non sono io Dio, ma sono ambasciatore di questo messaggio di riconciliazione in cui veramente si può comprendere che Dio ha trovato un modo per non colpevolizzare più alcun uomo facendo pagare Cristo. E voi non avete idea di come questo messaggio, a parte veramente fare la differenza eterna di una persona, perché significa aprirgli il regno di Dio, perché significa mostrargli che solamente per la fede nella grazia di Dio potrà accedere, non ci sono altri sistemi. Ma voi non avete idea di quanto il messaggio della grazia, me lo sentite tante volte sottolineare, può liberare dalla colpa, dalla condanna, da un sacco di disturbi psichici che sono venuti nella nostra vita nel tentativo di salvarci da soli. E quando finalmente qualcuno può annunciare che questa salvezza è un dono di Dio, questo comincia a guarire tutte le malattie mentali. Ma se non c'è chi lo annuncia, se non c'è chi parla di questa buona notizia, ognuno continuerà a cercarsi di arrangiare da solo. Si cercherà di meritare Dio, si cercherà di sforzarsi e alla fine si starà ancora più male e si diventerà a un certo punto agnostici o atei, perché alla fine quando noi ci sforziamo di convincere Dio, ci sforziamo di meritare Dio, alla fine sembra che Dio non ci risponde, alla fine diciamo basta, non mi ha ascoltato neanche Dio. Ma perché? Perché nessuno ci ha parlato della grazia, dell'amore, della salvezza che attraverso Cristo Dio ci ha riservato. Infatti il verso 20 dice: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. È importante, ancora una volta, stai scoprendo questa mattina, hai avuto le chiavi, hai il potere di sciogliere e legare. Sei ambasciatore di riconciliazione, cioè hai questo ministero della riconciliazione, ambasciatore per Cristo, per esortare le persone. E qual è questa esortazione? Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo è il centro del messaggio della riconciliazione. Il verso 21, se solo riuscissimo a fare arrivare alle persone il verso 21, farebbe una differenza eterna nella loro vita. Cosa dice il verso 21? Tutto il centro del cristianesimo, il nucleo, colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, al posto nostro, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Questo è il centro di tutto il cristianesimo. Lui che non ha conosciuto peccato, Lui che non ha peccato mai, un agnello purissimo, è diventato maledetto, è diventato peccato, condannato, ha preso la nostra condanna perché noi potessimo essere dichiarati giusti, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Oh, alleluia! Non è bello che qualcuno ti considera giusto? Che forse nessuno intorno a te, tutti sono pronti a vedere tutti gli errori che compi, che sbagli, o forse tu sei esageratamente attento a tutte le assurdità che fai, ma è bello questa mattina sapere che c'è qualcuno che ha pagato tutto per dichiararti giusto. Ah, giusto. Dillo a te stesso, sono un giusto, sono una giusta, dillo, perché la verità, questa è opera di Dio, non è prodotta dalla tua capacità di autocontrollo, questa è opera della grazia di Dio, sono giusto. Non è bello dire a se stessi, sono giusto. Ah, un giusto. E la riconoscenza va a Dio per questo dono meraviglioso. E non sarebbe bello poter dire la stessa cosa a quelli che si sentono condannati, a quelli che si sentono colpevoli, a quelli che stanno cercando di meritarsi l'approvazione di Dio? Non sarebbe bello che tu poteste veramente desiderare di comunicargli questa opera che Dio ha già fatto, ha già compiuto? Alleluia. Ambasciatori di riconciliazione, ma in qualche modo anche ambasciatori. Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me, diceva Gesù, riceve colui che mi ha mandato. Ma in qualche modo anche ambasciatori, anche se noi non lo sottolineiamo, ma è ovvio, perché Dio non potrà costringere nessuno ad andare con Lui. Questo lo sapete, siamo liberi, abbiamo un libero arbitrio. Ognuno di voi potrebbe domani decidere, io non credo più, non voglio credere, scelgo la dannazione. Ma guardate, nella chiamata che Dio ci ha dato c'è una grande responsabilità. Un verso solo per accennarla, in Ezechiele 3:18, guardate cosa dice la scrittura. Qui è Dio che parla attraverso il profeta. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non lo avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Guardate che cosa sottile. Quindi, cosa significa? Significa, leggiamo l'altra parte e poi lo sintetizziamo, andiamo verso la conclusione. Verso 19, ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua vita, dalla sua via malmagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Ancora una volta, è come se la parola di Dio ci mettesse su una responsabilità importante che abbiamo nel trasmettere agli altri il progetto di Dio. È una buona notizia, e fino all'ultimo momento della vita delle persone sarà una buona notizia. Ma se questa buona notizia non viene ricevuta, sarà qualcosa di grave. Ma se questa buona notizia non viene ricevuta perché tu non l'hai trasmessa, questo è un po' più problematico. Cioè, nel senso, non stiamo dicendo che questo ti farà perdere la salvezza, ti farà perdere, lo vedremo nella seconda parte velocemente, ma sicuramente è come se tu negherai questa possibilità all'altro e Dio non sarà contento perché ti ha dato le chiavi e tu non hai aperto, ti ha dato la possibilità di sciogliere e legare e tu te la sei tenuta nascosta, ti ha fatto ambasciatore, ti ha dato il ministero della riconciliazione e tu c'hai invece il ministero dell'animazione, della non lo so, della barzelletta, dello sport, del calcio, tante cose con cui allieti gli altri, ma non ti rendi conto che la cosa più importante che Dio ti ha dato è un'altra. Dio ti ha dato di essere ambasciatore di Cristo e tu sei invece ambasciatore delle tue convinzioni, delle tue teorie, delle tue stupidaggini o cose interessanti, della tua cultura, di tutto quello che vuoi, ma ti sei dimenticato che in te Dio ha messo una abilità attraverso lo Spirito Santo di portare altri alla scoperta del messaggio della grazia. Comprendiamolo questo. La scrittura dice che chiunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato, fallisce. Allora io so che ci sono tante cose che voi sapete fare bene. Qualcuno di voi sa cucinare bene, qualche altro di voi sa fare altre cose bene, magari abilità manuali, altri sanno lavorare bene, altri sanno parlare bene, altri eccetera eccetera. È già sicuramente bello fare queste cose, ma il bene più grande che tu puoi desiderare per l'altro qual è? Se non quello che possa scoprire l'amore e la grazia di Dio. E se questo manca per te, è un fallimento, è un peccato. Tutte le opportunità che Dio ti dà sono momenti in cui realmente, a parte condividere un sorriso, lo scherzo, la battuta, tutto quello che vuoi, Dio ti sta dicendo: guarda quella persona attraverso i miei occhi, guarda, Dio ci ha dato degli occhi più profondi, attraverso lo Spirito possiamo scoprire, fare la diagnosi istantanea della vita degli altri. E se scopriamo che quella persona magari si sta sforzando, sta cercando Dio, magari non direttamente, lo cerca in una perfezione, in altre cose, e noi ci troviamo lì, non fermiamoci a discorsi solamente stupidi, questi possono servire all'inizio. L'apostolo Paolo diceva: io mi faccio tutto a tutti, con i giudei sono giudei, con quelli della legge sono quelli della legge, ma la motivazione non è per essere in buoni rapporti con tutti, come tante volte possiamo fare, che con quelli che scherzano scherziamo, con quelli che gli piace il calcio parliamo di calcio, con quelli che gli piacciono le macchine parliamo di macchine, di moda, di vestiti, di borsette, di macchiaggio, di fitness, di non fitness, un sacco di cose che possono essere utili, non necessariamente negative, ma alla fine abbiamo parlato di tutto tranne che del bisogno profondo che c'è in quella persona, che magari sta gridando dentro: ho bisogno di salvezza, ho bisogno di salvezza, ho bisogno di Dio, ma non trova te che gli dici: Dio ti ama. E non è una formula, glielo puoi esprimere in parabola, lo puoi parlare in greco, in latino, glielo puoi dire come vuoi, ma l'importante è che tu senta il peso della sua condizione di distanza e decida di condividere quella che è la ricchezza più grande della tua vita, la vita di Cristo. E tante volte delle persone le incontrerai una volta sola, forse non ci sarà un'altra occasione in cui tu, magari Dio poi si servirà di qualcun altro per parlargli, ma non ti fare sfuggire le occasioni di mettere un seme nella persona dell'amore di Dio, di questo miracolo di Gesù capro espiatorio. Ha pagato Lui, non hai più bisogno di pagare. Quindi chiunque sa fare il bene non lo fa, commette peccato, nel senso che fallisce nell'adempiere l'apostolato a cui Dio lo ha chiamato. Se non portiamo la buona novella, ci sono intanto gravi conseguenze, come abbiamo detto, per la vita degli altri, ma se ci riflettiamo anche per la nostra. A parte la disobbedienza, e già sicuramente questa non è una cosa bella, quando Dio ci ha detto, guardate che la cosa più importante dopo la vostra salvezza, dopo la scoperta della grazia, è che ne fate partecipi gli altri. Questa è la cosa più importante. Trovate il modo, poi per ognuno userete un modo diverso, come diceva l'Apostolo Paolo, trovate una maniera, scherzate, fate dei parti, fate qualunque cosa, ma il senso non è l'intrattenimento semplicemente, ma è il cercare di arrivare al dolore profondo della separazione che c'è in chi non ha incontrato Dio e in qualche modo nell'essere messaggeri, non di dottrine religiose, ma della buona notizia. Quindi a parte la disobbedienza rischieremmo di perdere, e qui è importante, spendo due parole e concludo, rischieremo di perdere progressivamente il senso del valore di quello che abbiamo ricevuto, influenzati forse dal relativismo etico o distratti da tutto quello che caratterizza il cosmos, cioè la concupiscenza degli occhi, della carne e la superbia della vita, fino a seminare, anziché il seme di Dio, a seminare anche noi secondo la carne, raccogliendo, nella migliore delle ipotesi, frutti inutili. Questo è importante questa mattina. Abbiamo bisogno di valorizzare quello che Dio ci ha dato. Perché se lo valorizziamo, capiremo l'importanza di trasmetterlo agli altri. Ma se non lo valorizziamo, questa ricchezza, non solo non la condivideremo, ma in qualche modo non ne beneficeremo neanche noi, perché nella logica di Dio si riceve dando, esprimendo le risorse spirituali. Le risorse spirituali crescono, ma tenendosele dentro, piano piano, è come se tu non avessi più niente e alla fine diventi semplicemente una persona di religione evangelica. Senza niente togliere, dico, al discorso religione evangelica, di religione cattolica o di religione qualsivoglia, ma che non ha questa consapevolezza, non perché non l'ha ricevuta, ma perché l'ha persa strada facendo e non capisce l'importanza di condividerla a qualcun altro. Allora, fratelli, smettiamola di vergognarci e cominciamo o continuiamo nel nostro vissuto quotidiano a testimoniare della grazia di Dio in mezzo a una generazione perversa e incredula. Risuona forte ancora quella frase che qualche volta cito, quando Gesù disse: perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Per ora forse abbiamo difficoltà, abbiamo timidezza, pensiamo che parlare di Gesù ci renderà un poco anacronistici, ci renderà, sì, ancora nel 2000, parli di Gesù. Ma quando nel 3000, 5000 o forse tra un anno la gloria di Gesù apparirà, come ci dovremmo sentire noi nell'esserci vergognati dell'unico vero Dio che ci ha amati, ha pagato? Non sarà bello nel momento in cui la gloria di Dio si manifesterà. Evangelizzare dovrebbe diventare una sorta di dovere civico da svolgere indipendentemente da una volontarietà o da un sentimento, ma come un'amministrazione che ci è affidata, ha detto Di Paolo. Lui cosa ha detto? Cioè, necessità me ne è imposta, sono amministratore di questo. Come a dire, noi possiamo fare un lavoro con gioia, con convinzione, ma lo possiamo fare anche perché sappiamo che funziona. Sarebbe bello che chi si occupa di medicina faccia tutti i lavori, le operazioni, gli interventi, le visite con amore. Questo certamente il paziente lo sente, no? Quando uno va in un ufficio e trova un impiegato che ti serve, un assistente sociale che ti sorride mentre sbriga le tue pratiche, sarebbe bello, ma in ogni caso ho fatto con amore o senza amore, ho fatto per forza, è pur sempre un compito, è un'amministrazione. Va fatta, a prescindere, perché? Perché è il bene degli altri, ecco perché dico un dovere civico, perché è questa solidarietà che Dio ci ha dato e ci ha messo nei confronti degli altri che ci porta a condividere quella che è la cosa più importante. E soprattutto in un clima come il nostro, dove non siamo più denominazionali, confessionali, dovremmo essere ancora più convinti. Perché? Perché non stiamo lavorando per portare persone alla nostra Chiesa, ma stiamo lavorando per portare le persone al regno di Dio e fare sì che il regno di Dio venga nella vita delle persone. E allora svegliamoci, svegliatevi, e concludiamo con due versi di un salmo, il salmo 51 verso 12, ci alziamo in piedi. Dice così il salmista: rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Con questi due versi credo che possiamo esprimere una risposta a quanto lo Spirito Santo ci ha voluto ricordare questa mattina. Non evangelizzando non facciamo male solo agli altri, ma facciamo male a noi, e non nel senso perché Dio ci dice guai a te se non evangelizzi perché poi ti do botte, ti levo questo, ti levo quell'altro, no, ma perché sicuramente Dio si addolora nel vedere la sua Chiesa, perché se non evangelizza la sua Chiesa, se non evangelizza quelli che hanno creduto in Gesù, chi deve evangelizzare? Il dolore di Dio di vedere il suo mandato dato agli uomini, e gli uomini che sono ambasciatori di tutto tranne che della buona notizia. E questo è già un grande dolore, nel sapere che nostro Padre soffre nel vedere che la nostra funzione non è espressa a beneficio degli altri. Ma poi il danno, il guai sono anche per noi, perché piano piano, non comprendendo più l'importanza di quello che abbiamo ricevuto e non condividendolo, perché uno condivide qualcosa in cui crede, condivide qualcosa che lo prende, ed è tremendo quando qualcuno si coinvolge in discorsi di tutto, di più, e vediamo dei credenti che si coinvolgono a discutere di cose incredibili, anche legittime, e poi si vergognano di dare l'antidoto per il peccato, per il veleno che ucciderà le persone intorno a noi. Non ti puoi vergognare, o se ti vergogni ed è legittimo, puoi chiedere forza a Dio. E lo Spirito Santo ti è stato dato proprio per questo, per darti abilità nell'essere testimone. Non hai bisogno di avere un ministero evangelistico, puoi essere testimone con la tua vita, con le tue opere, con la proclamazione del messaggio della buona novella della grazia di Dio. Rendimi la gioia della tua salvezza. Ci uniamo insieme allo Spirito Santo che ispirava il salmista, e uno spirito volenteroso mi sostenga. Signore, questa mattina ti chiediamo la gioia rinnovata di questo dono meraviglioso che ci hai fatto e per cui dovremmo veramente esaltare ogni momento e che ci permetterà di vivere nell'eternità. Ma vogliamo essere sostenuti da uno spirito volenteroso perché possiamo adempiere il grande mandato, manifestare il tuo progetto a tutti quelli che si sentono in colpa, a tutti quelli che sono falliti peccatori e credendo che questo li porterà a te. Che sia questa la nostra gioia più grande, come è la tua gioia più grande, che oltre alla gioia della salvezza possiamo questa mattina ritrovare la gioia di portare gli altri a te, di portarli a te, come gli amici portarono il paralitico alla tua presenza e tu lo hai guarito. Rendici determinati, capaci, convinti di poter portare le persone alla tua salvezza. Sei tu che le salverai. Grazie, Padre. Grazie perché in questo ritroveremo veramente un fuoco, una spinta e utilizzeremo diversamente tutte le occasioni che ci dai per fare del bene a chi non ha incontrato il tuo amore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona evangelizzazione.